andiamo pure avanti. L'interno della chiesa. L'interno della chiesa è particolare perché sia tre navate, ma le tre navate si impostano tutte ad un'altezza uguale, sul modello delle chiese tedesche, le cosiddette Allerkirchen, che il Papa Pio II Piccolomini aveva potuto visionare nel suo soggiorno a Basilea in occasione del concilio di Basilea. Allora, andiamo sulla vista su valle, perché ne ho ancora, non ce la faccio. La vista su valle, ho detto prima, il doppio loggiato del palazzo papale, la forma poligonale ancora goticheggiante dell'abside della chiesa. Andiamo pure avanti, questa è la forma poligonale dell'abside della chiesa, ben individuabile su questo taglio di aperture col sesto acuto. Ferrara, un altro centro che abbiamo individuato nella cartina. Con Ferrara entriamo nella corte degli Estensi, corte raffinata che aveva ospitato Alberti, ospitato Piero della Francesca e ospitato il Mantegna, e difatti vedremo poi prossimamente le opere pittoriche di questi grandi artisti. A Ferrara, a cavallo fra il 4 e il 500, assistiamo ad un altro interessante duplice intervento di espansione urbanistica. Qui passiamo su un altro piano, qui passiamo, arriviamo addirittura a insinuare in modo molto ironico il discorso della speculazione edilizia, perché a Pienza siamo passati attraverso la demolizione, qui arriviamo ad un sistema più redditizio per i duchi d'Este che avevano avallato l'espansione della città con un piano organico, ma si erano fatti anche i conti per commercializzare i terreni, che vedete, comprendo i loro terreni, tutta questa porzione in giallo, che li avrebbero reso qualche soldino, in quanto si passava da un reddito agricolo ad un reddito residenziale, cioè già allora si era attenti a queste cose. Comunque, Ferrara, l'architetto al quale viene affidato questa ampliazione, quella rinascimentale, colorata in giallo, è Biagio Rossetti. Dico perché quella rinascimentale? Perché Ferrara era già stato oggetto di una prima ampliazione, cosiddetta l'addizione del Borso, del Duca Borso, nella parte meridionale della città, ma contenuta e bloccata dal ramo del Po di Volano, per cui non poté dare i risultati che ci si aspettava. Sì, questa porzione di territorio era stata tracciata un asse centrale sul quale si attestavano ortogonalmente strade minori, però fu un'espansione di poco interesse e di poca portata. Quella più significativa è quella che noi vediamo individuata in giallo. In cosa consiste? In un piano di ampliamento strutturato sullo schema del cardo, cioè l'asse romano che va da nord a sud, e sul decumano che va da est ad ovest. Tracciati questi due assi, si pensò di chiudere, di limitare questa porzione di territorio, si pensò, perché era necessario proprio difendere la città con una cinta di mura che fosse adeguata ai tempi e fosse anche funzionale. Una cinta, come vedete, bastionata, cioè la classica cinta difensiva di pianura che è ancora nel nostro territorio, è ancora individuabile in alcuni tratti a Cherasco, cioè Cherasco era dotato di una cinta bastionata di questo livello. Allora, come si procede a Ferrara? Si parte dal Castello degli Estensi, L'obiettivo, l'intento del Duca era quello di collegare il castello degli Estensi con la residenza esterna del castello di Belfiore, che era la loro dimora di campagna, diciamo fuori porta. Costruisce questa strada, cioè viene ideata questa strada principale, l'asse nord-sud, denominato Via degli Angeli, incrociato ortogonalmente dalla Via dei Prioni, che è l'asse est-ovest, che andava a intersecare la cinta muraria nei punti in cui sono state aperte due porte. L'intersezione di questi due assi viari avrebbe dovuto, per secondo gli schemi classici, di ispirazione classica, contenere la cosiddetta piazza, il cosiddetto foro, che non fu costruito in questa posizione, ma fu decentrato a lato e fu definito Piazza Nuova, oggi si chiama Piazza Ariostea. Venne mantenuto il complesso della Certosa e il complesso di San Benedetto. E la via degli Angeli fu intesa come una via quasi pressoché privata degli Estensi e doveva essere abbellita di edifici signorili, edifici significativi. Su questa strada infatti si attestano numerosi palazzi di famiglie nobili e notabili dell'epoca. Se andiamo avanti troviamo allora Palazzo dei Diamanti, Palazzo dei Diamanti, e poi se andiamo avanti ancora, poi torniamo indietro, il Palazzo Turchi di Bagno. Allora, cos'hanno di particolare questi edifici nella soluzione progettuale? Notate questa soluzione d'angolo che si risolve attraverso la realizzazione di queste due lesene decorate con motivi di stampo classico, capitello corinzio, e un basamento a bugna. L'ingresso non è sulla via principale, ma è posto a lato con un portale di un certo rilievo, però questi elementi d'angolo erano voluti proprio per segnare, dare una cadenza a quella che era la vista conica prospettica di tutta la strada, di tutto il percorso. Qui la facciata è risolta semplice in tonaco, mentre invece Palazzo dei Diamanti con la cosiddetta bugna. La bugna è un sistema di rivestimento in rilievo, di manufatti in rilievo, che impiega manufatti in rilievo lavorati secondo la punta del diamante, sfaccettati come si trattasse di una lavorazione a punta di diamante. Qui vedete come è risolto l'angolo. Vedete che le facciate non hanno balconi. Il balcone è presente sull'angolo e segna un punto fondamentale della vista prospettica sulla strada, come il segno, marcare una quinta. Anche sotto il balcone compaiono le lesene d'angolo, compare il basamento con un bugnato trattato diversamente, e il balcone è ingentilito da questi modiglioni di una ricca balaustra. Cornicione è trattato con una serie di modiglioni poco pronunciati. E vedete che compaiono più evidenti sulla facciata, sulla strada principale, mentre invece a lato sono meno importanti, trattati con lo stesso modello ma meno importanti. Urbino, siamo un po', devo andare, sì, veloce, perché
velocissimo.
Allora, la città di Urbino invece ci propone l'intervento di Luciano Laurana. Qui passiamo alla corte dei Montefeltro che affidarono all'architetto Laurana, che era nativo di Zara, il compito di ridisegnare quello che era il loro palazzo. Urbino come si presentava? Con un borgo serrato da una cinta muraria irregolare verso la pianura, e poi questo borgo si affacciava sulla valle, su una valle abbastanza profonda, da dove si dipartiva le strade in direzione di Roma. Prima di questo intervento gravitava su Rimini, ma dopo questo intervento, che segnò proprio un punto no, marcato un punto particolare. Urbino ebbe un maggiore, la città di Urbino ebbe prese maggiore attenzione verso, verso Roma. Allora andiamo pure avanti. I Montefeltro possedevano in Urbino una vecchia rocca trecentesca, qui i colori ce lo stanno a indicare, una rocca trecentesca, e nel 400 avevano costruito un palazzotto che si identifica in questo colore azzurrino. Qual era l'intento del duca? Era quello di unire le due costruzioni con un intervento progettuale che appunto fu affidato a Luciano Laurana. Vediamo qui nello spaccato sonometrico come fu risolto. Cioè, bisognava superare dislivello, bisognava risolvere il problema delle facciate su valle e bisognava risolvere il problema delle facciate sulla piazza e unirle con un gioco di architettura. Qual è il primo intervento? Il primo intervento è quello del palazzo centrale che viene a, si attesta su questo grande cortile, cioè il cortile maggiore. Poi segue il secondo edificio che viene a collegarsi all'altro ortogonalmente, quasi come un'ala. Su questo lato viene collocato l'ingresso al cortile d'onore. In questa zona viene collocato un secondo cortile che è anche una sorta di affaccio sulla valle. La restante parte dell'edificio, la restante facciata, viene risolta con una linea spezzata che presenta un particolarissimo intervento, la cosiddetta facciata dei torricini. E questo è un ingrandimento successivo. Questa è una visione a volo d'uccello del palazzo. Questa è la facciata dei torricini, la parte architettonica più significativa rivolta a valle. Due elementi verticali a mo' di torre, coronati con una serie di beccatelli, sormontate da un piccolo tiburio e coronato da una guglia. Il vano centrale si compone di quattro logge sovrapposte, dal piano inferiore, meno decorate, fino ad arrivare a quella superiore, chiusa da un timpano curvilineo. Andiamo pure avanti perché non finiamo. Questo è il cortile maggiore, vedete il classico cortile rinascimentale, l'arco a tutto sesto, il tondo, le cornici marcapiano semplicemente aggettate, sovrapposizione, colonna, lesena e un attico elegante. Colonna composita, vedete la voluta, l'ovolo e il doppio ordine di foglie come abbiamo accennato prima. Bartolomeo Michelozzo, Palazzo dei Medici a Firenze. Ritorniamo alla tipologia del palazzo privato. Siamo nel 1444, Michelozzo esegue questo edificio su incarico dei Medici. E cos'ha di interessante? La soluzione di facciata. Planimetricamente siamo in presenza di un edificio cubico, massiccio, che verrà poi ancora ampliato. Inizialmente le facciate erano dotate di 10 finestre, poi quando la proprietà passò ai Riccardi fu ampliato ancora. Però la caratteristica qual è? Quella del classico palazzo fiorentino, il bugnato, la sovrapposizione, cioè tre piani in elevazione, qui compare la finestra bifora, e un particolare curioso è quello della trattazione del bugnato. Vedete, molto aggettante nel piano inferiore, man mano che si sale l'aggetto diminuisce. Le due finestre d'angolo sono le cosiddette finestre inginocchiate, perché sorrette nella parte basamentale e nella parte inferiore da questi due modiglioni che sono opera, questo intervento d'angolo, di Michelangelo. Furono commissionate Michelangelo con l'obiettivo di recuperare dello spazio che inizialmente doveva essere aperto secondo queste due grandi aperture ad arco. Dobbiamo andare avanti. Ecco, qui entriamo, ci spostiamo nel Veneto. Le ville palladiane, la figura di Andrea Palladio. Andrea Palladio